sappiamo bene tutti come cominciano e come finiscono le storie, le favole. C'era una volta e poi la conclusione e vissero tutti felici e contenti. Ora, a partire dalla sollecitazione che la parola di Dio ci fa oggi, in modo particolare da quella domanda che i farisei pongono a Gesù per metterlo alla prova e quindi aprendo tutto il discorso sul matrimonio, sul ripudio, sul divorzio, noi dovremmo dire, guardando anche il mondo in cui siamo, che questo inizio e questa fine per molti aspetti vanno capovolti. Si inizia tutti felici e contenti, ma arriva il momento in cui si dice c'era una volta. Non è così. Il giorno del matrimonio, se io vi dico tutte le telefonate, gli incontri, i messaggi, le mail che mi arrivano per preparare il giorno del matrimonio, è roba da mangiare. E questa cosa, mettiamo questo canto, no, l'Ave Maria non si può fare all'offertorio perché non è liturgica, ma la nonna vuole piangere, vuole l'Ave Maria, dicono no, ma la marcia come facciamo? E gli anelli abilitiamo, i nipotini vengono al momento, oppure dopo, oppure la nonna può mettere la giarrettiera. Ecco, allora, per il matrimonio tutto questo, dopo, il giorno dopo, dov'è? Boh. Felici e contenti? Magari dopo poco, c'era una volta. Certo, il fatto che Gesù affronti questo problema e poi si veniamo a sapere che addirittura Mosè l'aveva affrontato, cioè 3000 più anni fa, vuol dire che le cose più o meno sono sempre andate così. Non dobbiamo pensare adesso siamo alla fine perché guarda, certo, le separazioni, le divisioni portano con sé delle profonde sofferenze. Non siamo così superficiali a dire è tutto bello. Però certo dobbiamo riconoscere anche che queste dinamiche sono state presenti in tutta la storia degli uomini, anche perché stare insieme a qualcuno per tutta la vita non è facile, non è immediatamente facile. Voi sapete che c'è stata una ricerca che ha detto che molti matrimoni per il passato sono stati salvati dalla morte di uno dei coniugi. Sembra da sorridere a dire, ma soprattutto dei mariti, perché poi il sesso forte sulle donne lo sappiamo, però molti matrimoni sono stati salvati dalla morte di uno dei coniugi, perché se ai tempi di Gesù si stava insieme da sposati 20 anni, 30 anni, se la media era sui 40 anni, 45 della vita, capite che sì, ci si sposava anche a 15-16 anni. Quando Maria viene annunciata aveva 15 anni, era un adolescente, mi direi oggi, per la nostra mentalità. Ma oggi si sta insieme anche 30, 40, 50, di ose ne siamo adeguati, di tante, di troppo anche, cioè, vedete, e stare insieme alla stessa persona per tutta la vita non è sempre immediatamente facile, perché i preti cambiano nelle parrocchie. Perché non è sempre facile vedere la stessa faccia, sentire le stesse lamentele o meno, e così anche per il prete avere sempre le stesse facce davanti e via di seguito. Allora c'è un punto via, e così si cambia pagina. No, la sto un po' banalizzando, però per dire come nella storia queste realtà vengono ad essere ripresentate. Cioè, la domanda che viene fatta a Gesù è per metterlo alla prova. Quante volte nei Vangeli c'è un interrogativo che viene posto a Gesù, ma per metterlo alla prova, cioè non c'è la libertà mentale di cuore da parte di chi lo sta interrogando per dire siamo disposti ad accogliere quello che tu ci dici. Perché se in coscienza e in verità ti chiediamo una cosa è perché vogliamo sapere come la pensi o da che parte sta la verità. E invece no, per metterlo alla prova. E Gesù certo non si fa fregare, evidentemente. E tutte le volte che vi è messo alla prova, lui allarga ulteriormente il discorso, per non dare la rispostina sì no, che sarebbe banale, ma per arrivare all'imprincipio, per dire al cielo una volta. Tant'è vero che la prima lettura ci ha fatto andare addirittura al libro di Genesi, a quell'imprincipio che era nella mente di Dio, nel cuore del Dio creatore. Questa domanda per metterlo alla prova voleva stringere Gesù in una, così, una risposta che avrebbe portato i suoi ascoltatori, i suoi accusatori a dire: ah, vedi che anche Gesù è uno di larghe maniche, è un lassista, oppure vedi che anche Gesù è un battitore che applica la legge alla regola, così fino all'ultimo prescritto, vedi? Cioè, volevano capire. Certo, dietro c'è anche tutto il fatto che intorno al ripudio si erano create a quell'epoca, nel popolo di Israele, due scuole di pensiero. Quella di Hillel, che era questo sapiente che ispirava un filone di pensiero che diceva: l'uomo, perché ovviamente la legge era da parte dei maschi all'epoca, vedete che non dicono la donna può ripudiare un uomo, no, dicono il marito, l'uomo, il maschio. Parto della risposta, Gesù comincia a mettere sullo stesso piano tutti, ed eravamo 2000 anni fa, prima delle quote rosa, delle limitazioni, eccetera. Cioè Gesù pone sullo stesso piano il maschio e la femmina, l'uomo e la donna, non dimentichiamo. Ecco, questa scuola di pensiero diceva: basta che la moglie in casa faccia un qualsiasi guaio, ma anche una cosa banale come può essere una minestra scotta, questo è un buon motivo per il marito per ripudiarla. Questa era la scuola di Hillel. Quindi bastava un non nulla per ripudiare la moglie. L'altra scuola, che faceva riferimento a Shammai, diceva: prima di arrivare al ripudio ci vuole un motivo molto forte, cioè non può essere la balzella, cioè deve essere qualcosa di forte che porta a questo ripudio. E quindi capite che nella domanda è lecito a un uomo ripudiare la propria moglie? Sotto c'è il desiderio di sapere: ma Gesù è con la scuola di Hillel o con la scuola di Shammai? È con chi è rigoroso oppure lassista? E Gesù cosa fa? Dice: che cosa ti ha ordinato Mosè? Dissero: Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio di ripudiare. Quindi 2000 anni, 1000 anni prima delle parole di Gesù con Mosè, c'era già questa clausola, potremmo dire, l'atto di ripudio. Poteva essere fatto, uno scriveva, consegnava questo scritto alla propria moglie e l'allontanava da casa. Ma attenti come poi continua il discorso: per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma, cioè per limitare i danni, potremmo dire, era il male minore forse, ma dall'inizio della creazione non era così. Vedete, Gesù non si impantana nel sì, no, è lecito, non è lecito, va bene, non va bene, ma dice: cosa c'è all'origine? Qual è il principio di Dio? Il famoso c'era una volta, e infatti lui abbiamo letto proprio come prima lettura questo è il principio. Quando l'uomo di fronte all'universo creato non si sente ancora realizzato, neanche di fronte a tutti gli animali che deve chiamare per nome, cioè ne ha un potere tra virgolette, non è ancora realizzato, non è ancora contento. Soltanto dopo che un torpore, il sonno, è sceso su di lui, cioè nel senso del mistero, e gli viene affidata una persona uguale e distinta da lui, lui dice: oh, finalmente sono contento. E gli viene affidata come un aiuto che gli sia simile, che gli sia corrispondente, che gli stia di fronte. È molto bella questa definizione, perché ci dice: chi sono le persone, chi siamo noi per gli altri? Siamo, dovremmo essere, un aiuto, non un ostacolo alla vita, non un inciampo nel cammino dell'esistenza, ma un aiuto. Se vuoi vivere in pienezza, aiuta l'altro, aiuta l'altra ad essere ciò che è chiamato a essere. Questo è il senso della reciprocità, del vivere anche insieme, del fare anche un cammino, 10, 20, 50, 60 anni, voglia di cieco, insieme. sapendo appunto che bisogna tessere, ecco l'immagine di questi gomitoli, di queste macchine per tessere, lo diremo domani e poi anche settimana prossima, sarà un po' il segno di tutto l'anno, anche tutti i ragazzi impareranno con le loro mani a fare un pezzo di maglia, come Maria che nell'Annunciazione spesso viene raffigurata mentre fa la maglia, ed è bello. Il bambino si tesse nel suo grembo, lei tesse la maglia, tesse il velo per il Tempio. Vi ricordate, quando poi Gesù morirà, il velo del Tempio si squarciò in due, dall'alto in basso, da cima a fondo. Era il velo che Maria aveva tessuto nel Tempio. È chiaro che è un'immagine, ma che ci dice che noi viviamo e siamo aiuto per l'altro, tessendo continuamente reciprocità, rapporti e benevolenza. Perdoni e scuse, nello stare insieme è chiaro che dobbiamo contemplare anche tutto questo. Allora lo stare insieme, l'essere aiuto l'uno per l'altro, l'uno per l'altra, è proprio l'orizzonte della creazione. E questo noi possiamo voler bene, noi possiamo addirittura amare. È che amare, amore, è una parola forte. Dovremmo avere un po' più di pudore nel pronunciarla. Perché? Perché c'è il rischio appunto di banalizzare, di buttarla in pasto a tutte le realtà e a tutte le cose. Amare qualcosa davvero di molto, molto alto. E c'è anche differenza tra voler bene e amare. Proprio in settimane scorrendo alcuni messaggi è arrivato uno qui, si poneva questa domanda. Che differenza c'è tra volere bene e amare? E la risposta del sapiente era con un'immagine, con l'immagine del fiore, e mi diceva: se io voglio bene a un fiore, lo colgo e lo porto via con me. Se io amo un fiore, lo annaffio ogni giorno. Ecco, essere aiuto l'uno per l'altro, ogni giorno annaffiare, cioè dare la vita. Capite? Perché da principio questo è il progetto di Dio. Poi cosa vogliamo? Le condizioni cambiano, la storia va, le leggi arrivano, sanciscono alcune, ma l'origine ideale, appunto, di Dio era proprio questo, essere gli uni aiuto per gli altri, in questa tessitura continua del nostro stare insieme, nel voler bene addirittura nel amare.